sullo sfondo del Giro d'Italia torna anche Scanner, l'approfondimento in realtà del mondo del calcio, non del ciclismo, del quale però è un grande appassionato il padrone di casa, Giulio Dini. Ben trovato, avvocato, direttore sportivo osservatore. No, ti vedevo rapito dalle immagini del Giro.
Sicuramente è uno sport affascinante che io conosco poco, non posso definirmi un appassionato. Per motivi anagrafici potrei diventarlo un appassionato quando le articolazioni non mi consentiranno più di correre.
Lo capisco.
E probabilmente il sellino mi accoglierà, però insomma vediamo, dai.
Però mi pare che, a parte tutto, senti che gancio ti faccio, il ciclismo sia rimasto lì, cioè alle sue certezze, il Giro d'Italia, il Tour de France, la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre. Non è che ogni anno inventano nuove competizioni, le Conference League, i mondiali per club, eccetera eccetera, e quindi poi alla fine ci sono gare di ciclismo tutti i giorni, 12 mesi l'anno.
No, effettivamente, vabbè, il gancio è perfetto, però si potrebbe dire anche di tanti.
Ci sono assist alla Rui Costa.
No, questi
mi
sono
venivano
proprio,
così.
Cioè, proprio questo è non avere
mi venivano
nessun,
in
non
campo.
E questa è una palla data.
Tocco da sotto.
È una palla al centravanti solo perché la difesa
no,
è salita tutta.
Vero,
cioè,
non è vero.
No,
non
come
è
no?
Vero.
Però ci sono anche altri sport, si potrebbe dire. Ora, il ciclismo è uno sport di tradizione per eccellenza, ma anche gli altri sport, anche gli altri sport di squadra, vedo che fanno le cose con come dire, con misura, e non è che organizzano festicciole in continuazione in ogni parte del mondo. D'altra parte il calcio anche se molto di quello di cui si parla a Scanner potrebbe essere tranquillamente recepito anche in altri contesti, e in particolare ciò di cui parleremo oggi potrà essere recepito anche per altri sport, è anche vero che il calcio è quello che porta più soldi di tutti,
e come
sappiamo bene,
quindi,
per il denaro e il potere
si fa di tutto,
si fa qualsiasi cosa, e direi il mondo ce lo sta dimostrando tutti i giorni, purtroppo, in situazioni
collettivo.
Ora i popoli cominciano lentamente a svegliarsi, e credo che poi questa situazione volga, mi auguro, al termine, certamente non come avrebbe dovuto. E quindi che cosa si è inventato il calcio? Il calcio si è inventato il mondiale per club. Il mondiale per club,
che
e perché
a me, se mi chiedi, dice, cos'è il mondiale per club?
Ti
rispondo con due versioni.
Sì.
La prima è il mondialito che si vede clamorosamente, mi sembra, su Canale 5, con squadre americane sconosciute che fanno gli shootout invece che i rigori.
Ma abbiamo già parlato poi anche della Kings League.
Sì, e ho vaghi ricordi di un Massaro incontenibile in maglia rossonera in quella sorta di mondialito. Se no, la Coppa Intercontinentale, lì chi vince, ma una gara secca a Tokyo con tutte le sirene, 90 minuti così. Ighita, Alberigo, detto Ghigo, detto
ma poi continuano a farla,
Evani, eccetera. Platini, che odioso, antipatico, no? Che però, insomma, in quella posa così, in quella finale, è un po' iconico. Quello era per me il mondiale per club. Ora, invece,
no.
30 squadre dirette, la Champions League 2.
Sì. Diciamo che ha la cadenza di una competizione mondiale, quindi almeno per quello che riguarda il calcio, e quindi si prevede di farla ogni 4 anni. Tant'è vero che questa doveva essere già stata fatta, ma è stata poi, come tante altre cose, inibita dal Covid. E quindi questo è un vero e proprio torneo che vede rappresentati tutte le confederazioni del pianeta, tutti i continenti, e 32 squadre, quindi, che rappresentano il pianeta, divise in 8 gironi. È un vero e proprio torneo, anche lungo e impegnativo,
l'equivalente del mondiale delle nazionali.
È come se fosse un mondiale delle nazionali che occupa una parte della stagione sportiva, direi a cavallo tra la fine della stagione sportiva 2024-25 e l'inizio della stagione sportiva 2025-2026, perché mi pare si parta il 13 di giugno e si finisca di lì a un mese, al 14 o il 15 o il 15 di luglio. Tra l'altro, tra le tante questioni che ci sovvengono parlando di questa competizione, che per strada nessuno ha presente, ma non solo non ha presente perché non se ne è parlato a sufficienza, ma anche per niente.
Esatto, cioè ma, a parte qualche spot, sì, si può dire, sulle reti Mediaset.
Mediaset perché riceverà, diciamo, trasmetterà in chiaro alcune partite delle fasi a gironi, credo altre partite poi delle fasi a eliminazione, mentre i diritti se li è conquistati DAZN, quindi guardando una partita su DAZN ce lo siamo sentiti dire: c'è il mondiale per club, c'è il mondiale per club, c'è il mondiale per club. Io vi dico, mi direte, ma perché ne vuoi parlare oggi? Ma perché comunque fra una ventina di giorni, poco più, arriverà e comunque avremo notizia di queste gesta, e in qualche maniera inciderà anche sul periodo, anche soltanto di mercato che andremo.
C'è
che
una
andremo
finestra
a...
in più, no?
Sì.
C'è una finestra addirittura apposta, nuova.
E quando la fanno?
A inizio giugno. Subito.
Sì, ma questo è paradossale, no?
Cioè perché, insomma,
io quando parlo di mercato dico inciderà sicuramente sul mercato in corso, non su quello preventivo. Io francamente dubito fortemente che i club si vogliano, almeno per questa prima esperienza, attrezzare in vista del solo torneo, perché mi sembra che ora come ora i problemi debbano e possano essere davvero davvero altri. Ecco, il primo a cui stavo pensando venendo qua, penso a un accordo collettivo come quello che c'è in Italia tra i calciatori professionisti e i club, e mi chiedo, anche nell'accordo collettivo è garantito un periodo di ferie ai calciatori. Ora magari qualcuno ci ascolta e dice ma con tutto,
che devono andare anche
con
in vacanza,
tutto quello che guadagnano e devono anche fare vacanze, essendo lavoratori, se li assimilavamo ai liberi professionisti e sarebbe stata una cosa diversa. Adesso sono lavoratori dipendenti, hanno un periodo di ferie. Mi viene da chiedermi quale periodo di ferie avranno i calciatori della Juventus e dell'Inter, che sono i due club che rappresenteranno l'Italia. Sì, è fine luglio, ma siamo già nell'altra stagione.
Per forza, sta stagione.
Allora, anticipano le ferie della stagione 25-26 a fine luglio. E quindi abbiamo una vera e propria competizione che occuperà queste squadre per oltre un mese. E penso anche che potrà destare forse qualche interesse in termini di mercato, perché la rappresentanza delle squadre, ecco, consentirà probabilmente anche ai club che hanno una rete di scout su tutto il pianeta comunque di vedere all'opera anche calciatori e di misurarli anche in base all'avversario, cosa che normalmente non è tanto facile. Vedi un calciatore che gioca in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi, nella squadra australiana, nella squadra sudcoreana, che piano piano vi sto facendo venire un pochino più di interesse, È chiaro che se li vedi giocare contro il Chelsea, l'Inter, il Paris Saint-Germain, allora probabilmente una misura di quello che può essere la qualità del giocatore ce l'hai. Ecco, da questo punto di vista, forse parlando così, facendo una sorta di brainstorming, l'interesse per questo, un pochino di interesse
può salire,
l'ho trovato, e magari, sempre magari, potremmo cogliere qualche spunto con i nostri ascoltatori qualora decidessimo di rinnovare l'esperienza di home scouting, e quindi magari qualcuno potrebbe anche segnalarci un giocatore che già conosce e poi giocherà,
che ha visto lì,
che, oh, che certo, già conosce, che giocherà, in questa, in questo contesto, oppure un calciatore che ha visto e che magari ancora non abbiamo.
Mi ricordi i criteri di ammissione?
Ma lì, allora, questa è una competizione, intanto devono essere rappresentati tutti i continenti,
ok.
Poi i continenti, diciamo, poco incisivi dal punto di vista della storia del calcio internazionale, e hanno un solo rappresentante.
Tipo l'Australia.
Sì. Poi abbiamo i continenti come l'Europa, come l'America del Sud.
Si gioca in America?
Si gioca negli Stati Uniti, in America del Nord. Si gioca negli Stati Uniti, l'America del Nord, e questi continenti hanno, oltre, diciamo, ai quattro rappresentanti standard, anche qualche figura in più. E il criterio di solito che è stato stabilito è quello di andare a ritroso negli ultimi 4 anni e selezionare i club che hanno vinto il campionato negli ultimi 4 anni, e alcuni invece secondo una classifica del ranking, praticamente. Però non mi pare che per l'eco che abbiamo avuto,
non ci sono, posso dire, non ci sono dei
criteri,
paletti, dei,
no,
criteri,
non ci sono no, assolutamente no, e così come non mi pare che ci sia stata una vera e propria corsa,
e
non è che si siano strappati i capelli per andare a competere negli Stati Uniti dal 13 di giugno. Significa arrivarci almeno una settimana prima, che significa che, facciamo l'esempio dell'Inter, che termina con la finale di Champions League il 31, praticamente vanno a casa.
Fai 48 ore di... di silenzio, sì, fissando il vuoto, o di baraonda,
vanno a casa, si cambiano
e poi
ripartono.
Bellino, però,
no, incredibile.
Io fossi un calciatore, impazzirei.
Impazziresti. Andiamo a vedere a casa cosa ti dicono. Sei sempre fuori, questa casa non è un albergo, porti la roba a lavare, poi lavare e stirare, e il tuo bambino non ti riconosce più.
Ho capito.
E con i professori,
insomma,
non sei mai andato a parlare.
Allora, perché
allo sport non l'hai portato, a musica non l'hai portato. Cioè, capisci?
Sì.
Che questo è un problema.
Però i club che hanno deciso di partecipare avranno avuto una ragione per farlo.
Cosa se ce l'hanno, indovina. Indovina, ora ce lo dicono anche della regia.
Un gettito di denaro contante.
Ma allora, guarda, questa quello che io chiamo delirio, è un delirio, quello di Infantino, perché è chiaro che qui si sta andando verso un mondiale a 400 squadre, poi si fa il mondiale per club, si parte con una misura contenuta di 32 squadre. È chiaro che questa abbuffata, questa grandissima abbuffata di calcio, che poi finirà, ahimè, temo, per stancare, abbiamo sempre quell'occhio puntato sulle nuove generazioni che già fanno fatica a seguire una partita di calcio di Serie A per 90 minuti, che hanno bisogno di altri stimoli. Qui invece si sta buttando ancora più pasta nella pentola, e probabilmente anche in questo contesto la speranza di Infantino è quella di attirare l'attenzione di quelli che il calcio di un certo livello non se lo sono mai goduto più di tanto se non di recente, diciamo, e che è quel bacino di grandi utenti, appassionati, follower, quello che vogliamo, che stanno in Asia prevalentemente. Abbiamo visto in India in particolare, cioè il mercato indiano, certo, per la FIFA è un mercato di assoluto riferimento da esplorare e da poter sfruttare.
Va bene, e ovviamente c'è curiosità, Inter, Juve.
E ne parliamo dopo, dai. Adesso
no,
sentiamo.
Ma dico, le italiane sono Inter, Juve.
Ma ci sarebbero essere solo Inter e Juve.
Ah, ecco, vedi.
Caro mio.
Perché poi, insomma, è anche solo per il discorso...
Siamo talmente tanto informati che...
Sì, appunto.
No, se vuoi ti faccio... Magari ne parliamo anche con Stefano Fiorini, che è al telefono.
Ah, che piacere, lo ringraziamo per essere con noi. Stefano, ben trovato.
Piacere a tutti, un saluto a tutti i radioascoltatori. Mi scuso per la voce che non è squillantissima.
Non ti preoccupare. Vabbè,
sussurreremo anzi, anche noi.
Grazie
allora,
per grazie. Aver raccolto l'invito. Ovviamente con Stefano, preparazione atletica, direi che è d'obbligo l'argomento che andiamo a toccare, perché poi sti ragazzi, ora a parte tutto, vanno a giocare, non so più il numero di quante partite a stagione, si andrà intorno a 60?
Ma anche di più. Allora, dell'Europa rimaniamo a stretto contatto, diciamo, anche con le squadre che conosciamo bene, che poi partecipano alle competizioni europee. Abbiamo il Chelsea, il Real Madrid, il Manchester City, il Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Salisburgo. E questo di
perché?
Cioè, non lo so.
Va bene.
No, mi sono fermato perché poi c'era l'Inter Miami, ma ovviamente non ci riguarda. Stefano, ma dopo una stagione come questa, un calciatore non si ferma più. Come si può affrontare dal tuo punto di vista una situazione come questa? Perché rischia di essere davvero causa di seri problemi, no?
Ma io capisco benissimo le indagini di mercato, i nuovi mercati, capisco attrarre nuovi potenziali appassionati di calcio in paesi finora un pochino ai margini, però la biologia e l'anatomia dell'atleta è sempre quella in India, in Italia, in Sud America, e quindi un corpo non si può stressare più di tanto, certo. perché e quindi secondo me il problema più grosso non è tanto il numero delle partite quanto il tempo in cui queste partite vengono diluite, perché oggi si parte dal 1 di luglio del 24 e si arriva al 15 luglio del 25, quindi sono 12 mesi e mezzo ininterrotti, e così non è possibile, dove nelle poche pause che ci sono dal calendario ci sono gli impegni delle nazionali, non sono gestibili. Le persone da un punto di vista di gestione del calciatore, del patrimonio fisico e delle performance di un calciatore, le partite in NBA sono tantissime, però sono per 6 mesi. Poi c'è 6 mesi per rigenerarsi, per riallenarsi, per ritrovare un elevato livello di performance che poi esprimi durante il periodo competitivo. Qui è sempre periodo competitivo, quindi così non è gestibile. Bisogna cambiare totalmente il modello, però non si può, una figura come la mia, che è un operativo, un tecnico, non può pensare ai massimi sistemi, ma si deve adattare a quello che le organizzazioni propongono. E questo secondo me è da prendere a riferimento quello che alcuni tecnici di grande livello stanno cominciando a proporre. E quindi mi viene in mente Luis Enrique, che dopo la vittoria matematica del campionato, dopo aver superato la semifinale di Champions, ha mandato i suoi giocatori più impegnati in vacanza una settimana, 10 giorni, durante il periodo competitivo. Quindi probabilmente nel futuro si dovrà andare nelle squadre che competono di più, che giocano di più, a rose sempre più abbondanti, e gestire all'interno dei 12 mesi di attività le pause dei calciatori all'interno del periodo competitivo. Non c'è altra soluzione. E poi ottimizzare la gestione del recupero e ottimizzare quell'allenamento che non si vede, che gli stili di vita, perché tutto, a tutto non si può dare una risposta.
Gli stili di vita in che senso?
Fuori dal campo.
Fuori dal campo.
Quello mi sembra il più difficile, diciamo.
È il più difficile, perché... ma oggi un calciatore di quel livello lì è un'azienda vera e propria, e quindi la devi gestire a 360 gradi se vuoi durare nel tempo.
Guarda, all'inizio della trasmissione ho detto, mi viene anche in mente l'accordo collettivo e quindi il diritto dei calciatori che hanno di fare un periodo di ferie. Tu ci sei andato direttamente con l'iniziativa personale di Luis Enrique col Paris Saint-Germain, proprio che andando incontro punto, a questo. Ma quindi dovrebbe diventare una regola, probabilmente dovrebbe essere anche regolato in maniera forme, uniforme anche e in maniera formale. Ma quindi, però, stando così come siamo, cioè, l'idea è che, come l'hai già detto, che aumentino i rischi in ogni caso per i calciatori. Non c'è modo, altro modo di assorbire la cosa se non quello di fermarsi o andare una settimana in vacanza.
Perché il recupero fa parte dell'allenamento. Non puoi sempre sovraccaricare o di allenamento o di competizione un soggetto, perché poi alla fine non regge, non c'è assolutamente modo. E quindi nella gestione dei 12 mesi, ma tornando al calcio di casa nostra, hai visto Lautaro, si è fatto male l'andata col Barcellona, ha rigiocato in condizioni precarie il ritorno, però poi è stato fuori.
Certo.
E quindi anche in questo certi accorgimenti vengono quasi obbligati, però perché tutte le squadre devono avere due o tre giocatori per ogni ruolo? Chi fa la Champions, il campionato del mondo per il club, le nazionali, ad oggi forse due giocatori per ruolo non bastano neanche più. E quindi
c'è la Coppa Italia, poi,
poi la conseguenza, e questa è una conseguenza che si vede, il campionato italiano c'è 9 squadre da una parte e 11 squadre dall'altra, con delle differenze abissali.
Beh sì, anche di questo ne abbiamo parlato spesso, c'è proprio una vera e propria frattura.
Perché se prima c'avevi 15 giocatori per ogni squadra dei migliori, oggi ce n'hai nelle prime 10 squadre 250, e quindi il livello delle altre squadre inevitabilmente si abbassa.
Volevo fare una simulazione con te, Stefano, ora prendendo come spunto il fatto che comunque Inter e Juventus sono chiamate volenti o nolenti a affrontare questa nuova esperienza. Ma io che devo programmare il lavoro del club e comunque della squadra, che poi alla fine d'agosto sarà già impegnata col campionato. Ma no, non c'è il allora, ho capito bene che diciamo la materia è cambiata tantissimo, no? Prima si faceva la preparazione, si faceva il fondo, si pensava diciamo che quel lavoro durasse per un certo periodo, però correggimi se sbaglio, perché ovviamente sono un profano. Adesso, con questa continua sollecitazione, gli impegni ravvicinati, è tutto un allenarsi, riposare, e sembra quasi che sia un sistema destinato a riprodursi all'infinito, se funziona o no?
No. Sì, però poi ripeto, la materia biologica poi dà delle risposte imprevedibili. Il calciatore poi si prende da sé delle pause infortunandosi. Il corpo umano dà delle risposte, delle autodifese.
E quindi la domanda che ti volevo fare, ma non c'è la possibilità che, facendo una competizione così importante, così importante, o comunque porterà, immagino, i club che hanno
comunque
anche,
competitiva,
hanno sete anche di questo denaro, certo, che verrà erogato in maniera copiosa come una Champions League più o meno, e che poi si presentino al campionato un po' giù di corda o con qualche infortunio,
questo è sicuro, non è un rischio, è una certezza, e quindi andando nel pratico, come puoi gestirla? Partendo dal presupposto è un'esperienza nuova per tutti, però il modo per gestirla secondo me non può essere altro che quello che, come se ci fosse un campionato del mondo in estate. Finisce il campionato il 23 di maggio, dai una settimana, 10 giorni di riposo, di vacanza, i primi di giugno ti ritrovi e cominci a preparare il mondiale per club. Finisci il mondiale per club, se vai avanti fino ai primi di luglio, perché le squadre saranno eliminate prima il 10 di luglio, devi dare obbligatoriamente almeno 3 settimane di recupero e arrivi ai primi di agosto, che poi il 20 è campionato.
Sì.
Quindi alla fine devi gestire più il recupero che l'allenamento. E questo cosa comporta? Comporta una diminuzione della performance inevitabile, un'assuefazione del calciatore. Un conto è, ho letto Nico Paz andare al Real Madrid, un ragazzo giovane di 20 anni che da Como va a fare il mondiale per club Real Madrid, avrà l'adrenalina a 1000 e lo sosterrà.
Sì.
Ma Modric farà il campionato del mondo a 39 anni, non avrà la stessa adrenalina di Nico Paz.
Si rompe.
E quindi ogni situazione è completamente diversa.
Certo.
Vanno gestiti a livello individuale, sia nel recupero, sia nelle proposte di allenamento, di gestione della performance fisica o del benessere fisico, per usare un termine più corretto, nei giorni non competitivi. E poi valutare giorno per giorno, volta per volta, chi è in grado di competere a massimi livelli. La cosa che non deve essere fatta è far competere un atleta se non è in condizione di poter competere al massimo delle proprie possibilità.
Però Stefano, e poi su questo argomento, se hai pazienza di aspettarci un minuto, torneremo dopo la pubblicità. Qui si entra nelle dinamiche dei rapporti tra lo staff, cioè l'allenatore, che ha determinate esigenze, ha determinate idee, ha determinate necessità sul calciatore, e quello che è invece quello che si dovrebbe fare, quello che gli dice di fare il preparatore atletico, che comunque ha seguito anche il recupero del calciatore. Puoi aspettare un minuto?
Certo, certo.
Grazie.
Grazie Stefano. Seconda parte di Scanner, nella quale ci stiamo interrogando sulle conseguenze anche di quello che sarà il mondiale per club, e insomma una cosa è già apparsa evidente: Inter e Juve, per ciò che riguarda il campionato italiano, rischiano di partire insomma con il peso di una competizione in più.
Ma non c'è dubbio, Stefano, ci sei?
Sì, tra l'altro mi è venuto in mente una cosa che prima non si è sottolineato, che prima del mondiale per club ci sono 2 partite di qualificazione a mondiale, quindi tantissimi di questi calciatori sono impegnati anche nei primi giorni di giugno nelle qualificazioni mondiali, quindi non c'è soluzione di continuità.
Perfetto, però ti hai fatto riferimento a Lautaro, no? L'hai preso come esempio.
Sì.
Quello è il classico caso che il calciatore viene ritenuto indispensabile e si cerca di forzare i tempi per portarlo in campo, sapendo di rischiare di perderlo poi per un periodo...
Tra un po' correva. Tu ricordi che un po' non riusciva
un periodo ancora più lungo, perché tra quello che dovrebbe essere fatto e quello che poi in pratica viene realizzato, perché le esigenze, diciamo, del risultato, tanto è quello che determina tutto, e sono più importanti, o comunque si possono creare anche delle forti pressioni da parte dello staff, del coach che ha bisogno di quel giocatore o di quell'altro, è una cosa. E poi anche questo avrebbe bisogno di una riflessione forte, bisognerebbe sapere decidere un po' anche prima come regolarsi. È chiaro che se io ho calciatori in qualche maniera, non dico equivalenti, ma che possono essere sostituiti, è un conto. Poi fa parte anche dalla posta in palio, anche dall'etica dell'allenatore, perché ci sono anche allenatori che magari della salute del calciatore non sono particolari.
Ne tengano conto, giustamente.
Ne tengono in conto il giusto. E come si fa in questo caso?
Ma io dico, secondo me ad oggi non si può prescindere da una gestione individuale. Ogni calciatore...
Che è la prossima domanda. Vai.
Bisogna gestire ogni calciatore in maniera individuale. Anche perché oggi, soprattutto i top player, non hanno soltanto come riferimento gli staff della società, che a loro volta hanno gli staff del settore tecnico, ma hanno anche dei preparatori personali, dei fisioterapisti personali, dei nutrizionisti personali, e quindi vanno gestiti tutti in un quadro generale. E quindi la soluzione non può essere altro nel futuro che individuare una persona di riferimento che riesca a conciliare e armonizzare tutte le proposte che vengono fatte. Non si può fare altrimenti.
Quindi ci vuole un mediatore all'interno della squadra, naturalmente.
Un manager. Deve essere
quello,
manager,
il club manager, che tutte le volte sta per rompersi un coccio
interviene.
E questo però significa, Stefano, e questa è praticamente, l'hai preceduta la domanda, e comunque questa, l'organizzazione di un lavoro così ampio ma anche specifico, capillare, per ogni giocatore, richiede uno staff nutritissimo e diversificato.
Oggi ogni squadra ha, di quelli che si vedono, ci avrà una quindicina di persone. Poi ripeto, ci sono quelli che non si vedono, perché ogni calciatore, i top player, ha altre 3-4 persone di riferimento, e quindi che interagiscono con quel singolo calciatore. E il rischio qual è? Che due proposte perfette messe insieme fanno una proposta sbagliata, e quindi se non si armonizzano le diverse proposte, poi alla fine chi ci rimette? In prima battuta il calciatore, in seconda battuta la squadra, l'allenatore, la società, il pubblico, lo spettacolo. E quindi non si può prescindere da una razionalizzazione.
Ma questo è un altro tema ancora, cioè, quindi rendere compatibili le due sfere di professionali a cui è sottoposto il calciatore. Uso un'espressione, diciamo, per sintetizzare: una sfera privata, cioè quella che si organizza autonomamente il calciatore, e quella invece gli offre il club. Questo è un altro problema, e lì mi permetto di osservare che la figura del manager del club perderebbe comunque forza, perché i due interlocutori non si trovano all'interno del club, ma c'è un interlocutore esterno che probabilmente tira poi da qualche altra parte.
Però anche lì diventa poi un discorso di fiducia, di rapporto interpersonale, di riuscire a interloquire, e quindi ci vuole una figura dedicata e non improvvisata.
È tutto aperto,
quello di professione.
Chi vivrà vedrà.
Tutto in evoluzione.
Il futuro non può essere altro che questo. Poi naturalmente tutti i singoli aspetti andranno sviscerati, andranno modificati, corretti, ma se la tendenza è questa, non può essere altrimenti, se no si rischia di dilapidare un patrimonio umano significativo.
Stefano, grazie mille.
Saluti a tutti i radioascoltatori.
E a presto.
Ciao Stefano, grazie ancora.
Ciao.
Grazie, grazie mille a Stefano Fiorini, tra gli altri incarichi anche preparatore atletico, ci ha dato un punto di vista, direi, sul primo aspetto che balza agli occhi, proprio, non lo so, io mentre giustamente Stefano poi parlava anche degli impegni con le nazionali, pensavo a un Barella, ecco, che, certo, che con l'Inter va a giocarsi la finale di Champions, poi c'è
poi
la nazionale e poi riparte.
Però...
Poi chiaro, non va a lavorare in miniera, però è chiaro che ha tutt'altro tipo di usura.
Lo so, però insomma il club ti porta, perché quelli, i club europei, ti dico subito, i club europei hanno una forbice per la sola partecipazione dagli 11,8 ai 35,4 milioni di euro in base alla classifica.
Quanti?
Fino a 35 solo per la partecipazione, quindi illecito.
Ci vuole quasi due conference e mezzo per arrivare lì.
È lecito pensare che Inter e Juve facciano parte di questa fascia. Pensa, quelli del club del Sud America sono a 14 milioni di euro, quelli del Centro America comunque sono circa 9 e via andare. Le partite dei gironi, una vittoria sono 2 milioni di dollari, cioè un pareggio ti porta comunque 930 mila euro.
Quasi
l'accesso agli ottavi 7 milioni e mezzo, aspetta, l'accesso ai quarti 12 milioni e 2, l'accesso alla semifinale 21 milioni di dollari, quindi 19 e mezzo milioni di euro, per la finalista 27,8 milioni di euro e per la vincitrice 40 milioni di dollari, quindi 37 milioni di euro, che sono tutte cifre, ragazzi, che si vanno a sommare.
Certo.
Quindi immaginate, si possa arrivare ragionevolmente a 120 milioni di euro a farsi il mondiale del club.
Un torneo tra giugno e luglio
a vincere, a vincere per un'europea, perché
ma io voglio andare in ferie.
No, cioè, 120 milioni di euro, soprattutto a club come i nostri che partecipano e che ne hanno tanto bisogno, si capisce anche il perché,
È indubbio come poi, oltre all'aspetto fisico che abbiamo appena toccato, ci sia anche quello mentale, perché
fondamentale.
Poi spesso non bastano, anzi sempre non bastano le gambe e i piedi in campo, no? Ma no, tante volte diciamo che serve anche la testa.
Ma direi soprattutto.
E per toccare questo argomento ringrazio molto il professor Stefano Tirelli, docente alla Cattolica di Milano e mental coach di team e atleti internazionali. Professore, grazie per essere con noi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
Professore, grazie di essere con noi. Oggi parliamo di questa competizione che chi la vivrà,
questa coda della stagione,
chi la vivrà perlomeno dal lato europeo e probabilmente anche sudamericano, io mi riferisco ai calciatori, la vivrà come forse qualcosa di troppo. Si vola negli Stati Uniti a giocare, tra l'altro presumo con un clima generalmente
umido, caldo,
particolarmente caldo, e se pensiamo agli stadi di Orlando, di Miami, sicuramente Atlanta, sicuramente Los Angeles, forse un pochino meno, a New York si schianterà sicuramente, Nashville, siamo proprio nel centro, ci sarà sembrerà di essere sulla luna, ecco con che testa ci si va ad una competizione di questo genere?
Beh, indubbiamente, essendo una prima edizione di un qualcosa di extraordinario, bisognerà considerare che ci saranno delle reazioni all'esperienza probabilmente diverse, no? Da giocatore a giocatore, da atleta a atleta. E questo chiaramente è un test, cioè credo che come tutte le cose nella vita andrà ad allenare una delle qualità fondamentali per essere, come dire, funzionali, talvolta vincenti nella vita, che appartiene un po' a noi umani, che è la qualità dell'adattabilità, cioè questa capacità di doversi adattare a situazioni che peraltro, essendo non prevedibili, nel senso dal punto di vista pratico, teoricamente certo, devono mettere in atto delle azioni, delle reazioni di carattere, come si suol dire, di resilienza, quindi far fronte a determinati elementi, il primo dei quali sicuramente è il mantenere quella che si chiama tecnicamente arousal, cioè un'attivazione mentale ottimale, quindi né troppo poca né troppo elevata, dopo una stagione così, così lunga, così intensa. Quindi il fatto mentale sarà un elemento che porterà ad interagire da un punto di vista dei risultati sicuramente in modo fondamentale le squadre. Poi l'altro elemento, oltre a questa adattabilità che necessariamente bisognerà capire come fare a svilupparla, sarà quello di trovare anche il massimo dei modi possibili per avere dei momenti di riposo totale, cioè tra una partita e l'altra recuperare a livello psicofisico, perché
Ma
ovviamente anche per via appunto di tutti questi fusi orari anche da sopportare sarà uno stress importante.
certo. Professore, però ne ho visto nella fase a gironi le squadre giocano ogni 4 giorni, per cui già si portano dietro un carico di impegni notevoli. Quando lei mi ha fatto un po' sussultare parlando di resilienza, no? Cioè, perché mi fa pensare a qualcosa da dover affrontare, qualcosa di negativo, no? E quindi, ma l'idea che mi sono fatto è un po' di, come dire, lasciarsi andare, no? Cioè, non contrastare il destino, ecco, che mi aspetta, non contrastarlo
La
mentalmente, no? Non
responsabilità anche di scendere in
e, ne
campo.
e nemmeno esaltarlo, considerarlo mentalmente una prosecuzione dell'attività della stagione, come se si fosse andati alle finali di un torneo che quindi si debbano affrontare. Ora mi dispiace averla ridotta ai minimi termini e spero anche di averla grosso modo interpretata in maniera, diciamo,
Ma allora,
abbastanza corretta. Mi
no,
dica.
diciamo allora, in realtà proprio per resilienza non si deve pensare necessariamente a qualcosa di negativo, ma a qualcosa che dà un test, che offre un test provante. Quindi i test provanti possono essere anche per sviluppare delle capacità funzionali positive alla vita, cioè non per forza cose negative. Certo è che però resilienza vuol dire prendere da ciò che si sta vivendo quella utilità, quella situazione che potenzialmente potrebbe essere anche teoricamente negativa, ma se io riesco ad interpretarla, ad adattarla, a plasmarla funzionalmente, quella stessa forza che in teoria è negativa mi diventa invece a favore. Ed è un processo mentale che si fa. In questo caso, io credo che siccome nessuno ha vissuto mai prima d'ora questo tipo di esperienza, cioè un mondiale che si tiene ogni 4 anni per club dopo una stagione lunghissima, non è tanto prevedibile quello che sarà di certo la reazione dei singoli atleti o delle squadre, dei team. Quindi varrebbe la pena viversela come dire, ok, noi daremo quello che è possibile dare, quindi da 0 a 10 si darà 10, dopodiché affronteremo di volta in volta quelle che saranno delle possibili reazioni, effetti a livello fisico, a livello emotivo, a livello appunto mentale. Quindi sappiamo che peraltro dal punto di vista fisico, se abbiamo un'efficienza importante, aiutiamo anche la mente e sappiamo che se alleniamo la mente possiamo aiutare per una certa parte anche l'espressione fisica, cioè i due elementi sono tra di loro
Comunicano.
influenzabili. Sì, sono influenzabili. Poi è chiaro che tra i due elementi quello fisico è più determinante. Perché? Perché se io ho risorse fisiche, anche la mia mente riesce ad essere più lucida. Laddove c'è una qualsiasi parità o equipollenza a livello di forze tra due team o tra due avversari, allora a quel punto la forza mentale fa la differenza. O per altri obiettivi, ovviamente, eh? Cioè, ognuno la può utilizzare, allenare per diversi modi. Però ecco, io direi che in questo caso l'esperienza è una prima esperienza per tutti e la vedrei più come un'esperienza da osservare.
Eh sì, però allora, questo diciamo abbiamo fatto uno sguardo, abbiamo dato uno sguardo generale, no? Poi Poi è chiaro, si va anche nelle dinamiche dei singoli. Io penso per esempio che qualcuno mentalmente si rifiuti di,
o che sia scarico
di farla questa competizione, perché la ritiene inutile, se non addirittura dannosa. Non c'è questo rischio anche?
Allora, che la si ritenga inutile, questo vabbè, no, non credo, perché chiaramente è comunque una competizione incredibilmente ricca da tutti i punti di vista, non solo economicamente, ma anche da un punto di vista dell'esperienza, perché incontrarsi con i migliori club che negli ultimi anni hanno avuto un ranking importante, vittorie e quant'altro, è qualcosa che comunque porta. Però è vero, sicuramente, come dicevo all'inizio, che gli individui, cioè i giocatori singoli, sono tutti diversi, per cui avremo alcuni giocatori che vivranno questa esperienza con grande eccitazione e voglia di fare questa nuova avventura, viverla. Altri che per motivi propri, per motivi di stanchezza, per motivi di depauperamento, no, di queste energie che nell'arco dell'anno sono state man mano usate, avranno invece quantomeno un dubbio, no, sulla potenzialità e sull'efficacia di un'ulteriore prova psicofisica di questo tipo. Quindi non andrei a, come dire, totalizzare il pensiero di quello, certo, che sarà, però senza dubbio ci saranno alcuni degli atleti che potrebbero anche dire: oh, ci tocca anche fare questo, facciamolo. Ma c'è una cosa però, che comunque man mano che si avvicina il giorno della performance c'è un qualcosa di istintivo che non si può molto modificare o influenzare, che è comunque la cosiddetta ansia da prestazione, che è un'ansia buona, è quell'ansia che attiva il sistema nervoso.
Quindi si comincia a sentire la partita.
È così, cioè si comincia a sentire punto e basta, ma quello è un fattore endogeno che appartiene un po' al nostro meccanismo
non
di sopravvivenza
atavico.
Cioè noi dobbiamo fare qualcosa di importante, che lo si voglia o no, se è molto importante, in questo caso comunque sono partite uniche, spesso appunto immediatamente decisive, e quindi lì il sistema nervoso interagisce e attiva tutti i meccanismi metabolici, anche se una persona, un atleta in questo caso, tenderebbe anche a inibirli, ma non è possibile.
Professor Pirelli, che va in campo e vuoi vincere.
Certo. Professore, sembra come lasciar pensare che sia una competizione effettivamente di richiamo. Io personalmente sono molto più guardingo, diciamo, ma
scettico.
Sì, scettico. E un po' conoscendo i miei polli. Però volevo fare questa valutazione. Ci sono calciatori, professore, che verranno, andranno, partiranno pensando anche di spostarsi, che saranno chiamati dal procuratore. Col fuso orario dovranno trovare il tempo e il modo di pensare alla squadra di destinazione, invece magari hanno da affrontare un impegno, e questo comunque è un fenomeno che ovviamente non si verificherebbe soltanto e non si verificherà soltanto in questo contesto, ma è ormai tipico del calcio. Cioè si gioca una partita, magari un playoff per andare a qualificarsi alla competizione europea, ancora non è finito il mercato e dopo due giorni si va in un'altra squadra. Però anche questo potrebbe essere un elemento che condiziona.
Sì, rientra tutto nel concetto, secondo me, di laboratorio. Cioè questo torneo io lo vedo come un grande laboratorio dove emergeranno delle tematiche e delle necessità di adattabilità, di gestione del tempo, gestione delle proprie risorse, che in altre situazioni non sarebbero mai potute essere reclutate. Quindi in questo senso effettivamente tutte queste dinamiche possono manifestarsi in termini di limiti o di uso di energie in eccesso, ma come si suol dire, lo vedremo solo vivendo, nel senso che
Certo.
non è, no, ma lo ripeto, so che sembra magari una banalità, ma a volte per creare una continuità bisogna necessariamente partire da un precedente. E questo è il precedente. Chiaramente è un qualcosa di anche abbastanza inaspettato perché questa competizione è venuta fuori recentemente, cioè non se ne è parlato, non so, 6 anni fa, no?
Sì,
È
certo.
un po' più fresca, quindi dovendo necessariamente adattarsi a questa situazione per via del fatto che porta anche tanti soldi alle società, chiaramente vedremo questo test che cosa ci dirà e probabilmente dall'esito di questo test verranno fuori delle indicazioni che porteranno a una conferma del format o oppure magari a delle modifiche, perché magari ci saranno situazioni non prevedibili che faranno magari rivedere alcuni concetti, alcune programmazioni che sono state fatte per questa competizione. Chiaramente è un test fisico e mentale unico nel suo genere e che probabilmente ci porterà a osservare quanto l'organismo può sopportare tutto questo.
Quindi per dare comunque un colpo al cerchio, uno alla botte, andando incontro un po' a quello che ha detto il professore, però bisogna anche riconoscere che il calcio si è evoluto, i tempi sono aumentate le competizioni, il mercato non
Sì,
finisce mai,
sono
si
più
cambia.
adeguati,
In
certo.
continuazione, quello che vorrei definire una liquidità anche del mercato che non finisce mai, quindi è lecito pensare che comunque non possa essere cioè non sia una vera e propria novità, cioè una novità assoluta. Cioè il calciatore ormai
Vabbè, a
è
gennaio lo fanno
abituato
e...
a stare in una situazione di precarietà, ecco, di semistabilità. È
Sì.
così?
Sì, ci sono dei momenti della stagione in cui magari i giocatori vedono praticamente sempre i compagni e la società e vedono poco le famiglie. A volte ci sono magari periodi in cui per 2 mesi non si ha un giorno libero. E questo è un fatto ovviamente abbastanza recente. Peraltro, pensando agli Stati Uniti, se io penso anche a un campionato come quello dell'NBA, che ha in sé degli stress importantissimi, perché la preparazione atletica nel basket è incredibilmente intensa, molto molto. Ci sono viaggi che durano ore in aereo, no? Da una parte all'altra degli Stati Uniti, e tutto ciò fa parte ormai di un mood, di una sorta di normalità, per cui chi vuol far parte di quel tipo di esperienza sa che ci sono delle regole a cui bisogna comunque, non dico sottostare perché non è, però alle quali bisogna aderire perché il
Certo.
sistema funziona così.
No, allora la saluto professore con questa immagine, perché è un'immagine che ho vissuto direttamente. Siamo a San Vincenzo, in provincia di Livorno, alla fine degli anni 70. Siamo nel mese tra la fine di giugno e i primi di luglio, perché comunque i campionati erano spostati, non cominciavano ad agosto. Allora, Paolo Pulici, nazionale italiano nonché attaccante di grandissimo livello del Torino insieme a Francesco Graziani, passava
Certo.
almeno 15-20 giorni, va bene, alla spiaggia libera accanto al mio bagno e passava le giornate a giocare a bocce. Ecco, no, è così che vi voglio
E si
salutare.
ricaricava.
È così che vi voglio salutare dopo tutto quello che abbiamo
Certo,
detto.
altro mondiale per il club. Professore, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro a
Buonasera,
voi, grazie.
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 Grazie, grazie ancora al professor Stefano Tirelli, docente alla Cattolica a Milano, mental coach di squadre e atleti. Con questa immagine che vorrei sovrapporre anche al mio immediato futuro, cioè un paio di settimane a giocare a bocce in spiaggia, che è quel che ci vorrebbe. Poi un giorno faremo una trasmissione sulle stagioni dei cronisti, che loro
Certo, ma quello
ancora loro non staccano proprio
no,
mai
insomma, poi
e peraltro godono di benefici di gran lunga inferiori a quelli di cui
sì. E
godono i nostri amati
poi bisognerebbe
pesti
chiedere
pedatori.
a chi ci ascolta se c'è dell'interesse verso
Ah, ecco, sì,
l'estate del
peraltro,
cronista, ecco.
esatto, poi il cronista tende anche a parlare da solo, perché giustamente non avendo niente da raccontare, tanto più sul mercato. mercato inventa. Caro Giulio, grazie, ci
grazie
ritroviamo
a te,
prestissimo. Questa puntata la ritroviamo sui podcast di Radio Firenze Viola, su Spotify e lunedì su TMV Radio a partire dalle 18.30. Grazie a Marco Tonelli e alla prossima.
Alla prossima, un saluto a tutti.
Ciao.